Intrattenimento, sport e altro. Domenico ci guida con stile. Opinionisti sempre pronti. Il meglio con Valentina e Daniele. Rubrica sociale con te. Parliamo di tutto ma di più. La cultura che va sulle nuvole. Non perderti neanche un minuto. Domenico con classe e passione. Valentina conosce ogni opinione. Daniele è sempre agile e brillante. Insieme facciamo qualcosa grande. Rubrica sociale con te. Parliamo di tutto ma di più. La cultura che va sulle nuvole. Vedersi e rilassarsi, questo è il vostro show. Ascoltare nuove storie che aspettano solo te. Rubrica sociale con te. Parliamo di tutto ma di più. La cultura che va sulle nuvole.
Eccoci qua, ben trovati amici di Rubrica Social, sono Domenico Buonanno e come sempre anche oggi ho il piacere di presentarvi il nostro format live interattivo settimanale con contenuti che vanno dallo sport, la salute, la cultura, l'attualità, l'intrattenimento, la musica, il cinema e tanto, tantissimo altro ancora. Questa settimana parliamo di giornalismo, di notizie, di cronache, abbiamo con noi un professionista nel vero senso della parola, eccolo qua, Nico Falco, giornalista professionista che ringrazio. Grazie Nico per aver accettato il nostro invito. Sarà una piacevole puntata, scopriremo tante cose belle e interessanti proprio su questo mondo. Prima, come sempre, ringrazio tutti gli ospiti che si sono alternati fino ad oggi e tutti quanti voi che ci seguite da casa, sempre più numerosi e calorosi, non solo in diretta come adesso, ma anche attraverso le puntate registrate e caricate sui nostri canali social. Vi invito ad interagire con noi con le condivisioni, con domande, richieste, curiosità. E poi passo a presentare a voi e a Nico il pezzo forte di questo format, i fantastici opinionisti, iniziando come sempre dall'immancabile, eccolo qua, Daniele Buonpane, poeta, filosofo, scrittore, intellettuale, docente, consulente filosofico, aforista, ma soprattutto opinionista di Rubrica Social.
Sì, grazie Mimmo della tua splendida introduzione, buonasera a tutti, ben ritrovati al classico appuntamento domenicale di Rubrica Social. Do un caloroso benvenuto anch'io al nostro ospite Nico Falco che ci porterà dei contenuti speciali, insieme anche alla mia colonna portante di Rubrica Social, Valentina, saremo felici di farti tante belle domande.
Ecco, e poi presentiamo l'altra splendida opinionista, Valentina De Nigris, laureata in giurisprudenza, informatrice scientifica, attivista per il sociale e per i diritti, molto attiva nel volontariato, appassionata di teatro e musica, assidua frequentatrice di eventi culturali e diamo a spettacolo, anche lei soprattutto, opinionista di Rubrica Social.
Buonasera a tutti, grazie Domenico, ricambio sempre con affetto le parole di stima del nostro Daniele, che dire, Nico stasera ci aprirà uno scenario del tutto o quasi del tutto nuovo, è un argomento, quello del giornalismo attuale, che serve a tutti noi, quindi comprenderemo al meglio tutte quelle che sono le dinamiche interne a questa realtà. Buonasera, Nico.
Buonasera, grazie.
Prima di iniziare ringrazio anche tutti coloro proprio che ci aiutano nella realizzazione di questo format, in particolare la redazione con Alfonso D'Angelo, il nostro graphic designer Giuseppe Giuliano che ha curato la nostra nuova sigla e cura le nostre grafiche, e il media partner, il mago dentista. Allora, Nico, noi intanto adesso entriamo nel vivo, ma prima, come sempre, ti dico questo, vedrai, qui ti troverai bene, sarà proprio una piacevole chiacchierata, noi diciamo quasi una videochiamata tra amici, come si fa di solito. L'unica cosa, fai attenzione, e lo dico per dovere morale, alle famose domande al peperoncino di Daniele Buonpane. Non so se ti piace il piccante.
Purtroppo sì, però non posso mangiare, però sì.
E allora, Daniele, vediamo.
Non potevamo avere ospite migliore per mettere in campo domande al peperoncino. Chi si occupa di cronaca è sicuramente anche lui sotto gli occhi dei riflettori, delle critiche, delle accuse. Quindi credo che Nico non abbia difficoltà, però io sono sempre molto clemente. E quindi cercherò di non metterlo veramente in difficoltà perché non lo merita.
Ecco, ma poi
Grazie.
Nico, ci sarà anche un momento poetico. Daniele ti dedicherà una sua poesia e Valentina ti dedicherà un momento artistico suo a sorpresa per tutti, per te, ma per tutti coloro che ci seguono. E allora, Daniele, iniziamo come sempre la prima domanda a te.
Sì, grazie fuoco ai cannoni o come dire inchiostro alla biro. In questo caso abbiamo un giornalista. Caro Nico, come hai visto qua siamo tutti, come dire, in un clima gioviale perché Rubrica Social viene condotto appunto con questo spirito, poi ci rivolgiamo anche a bambini piccoli, a famiglie, quindi capirai il target dei nostri uditori. Più che farti una domanda, ci piacerebbe se tu ti introducessi e ci raccontassi un po' come nasce questa tua passione professione e come si sta sviluppando.
Allora, io faccio il giornalista come già avete anticipato. Sono più o meno 20 anni, quindi dal 2004-2005, e ho iniziato con Cronache di Napoli all'epoca. Poi sono passato, ho lavorato con Il Mattino, Corriere del Mezzogiorno, e attualmente mi occupo della cronaca nera e criminalità organizzata con Fanpage, con la redazione Napoli di Fanpage. Come nasce questa cosa? Non lo so, mi piaceva raccontare, sicuramente mi affascinavano certe dinamiche, come a volte affascinano tutti, e ho deciso di provare questa strada. Avevo una ventina d'anni, ho deciso di tentare. Cominciai appunto con Cronache di Napoli, che è stata un'ottima palestra perché faceva fare di tutto lì. Sono passato ai vari giornali, sto proseguendo. Penso diciamo, di essere arrivato a un buon approdo oggi, che è quello di Fanpage, che mi consente, diciamo, sia di seguire la questione criminalità organizzata, sia poi di spaziare anche in altri campi, anche con l'aiuto, diciamo, col supporto, con l'aiuto della redazione, che avendo una struttura ben organizzata, ben formata, diciamo, non mi devo muovere da solo, mi dà la possibilità di avere comunque anche un appoggio dall'interno per seguire con più attenzione determinate cose, per arrivare diciamo, a cose dove da solo non potrei arrivare. E mi auguro, in questo modo, diciamo, di fare un buon lavoro. Poi uno cerca di farlo al meglio delle possibilità. Non sempre viene bene, a volte viene benino. Cerchiamo di migliorare sempre.
Come professionista, giornalista, diceva bene Domenico all'inizio, avrai sicuramente vissuto dei momenti di alti e bassi, come ogni mestiere, insomma, che si svolge nel quotidiano. Qual è stato, a parer tuo personale, uno di quegli episodi vissuti durante questa tua carriera da giornalista che ti hanno fatto poi ben pensare di poter proseguire e dire ok, questo è il mestiere della mia vita, o se ci sono stati al contrario dei momenti in cui hai pensato bene di non sacrificare più questa tua vita per questa missione che io penso sia tale.
Cioè, si è pensato di mollare, mai.
Ah.
Ci sono stati diversi momenti che mi hanno fatto pensare di cambiare lavoro, sia dal punto di vista, diciamo, delle soddisfazioni professionali, sia dal punto di vista personale proprio. Dal punto di vista personale, ti posso dire quando ho dovuto seguire dei casi di cronaca particolarmente impressionanti. Uno che mi viene in mente adesso, è quello del bambino di Cardito ucciso dal patrigno, ucciso a bastonate.
Bastonate,
Non
sì.
è una cosa, diciamo, di molti anni fa, è 2000, dovrebbe essere 2019,
Due
inizio
anni fa, forse,
2019.
2 o 3 anni fa, se arriva.
2019 dovrebbe essere. Allora, oltre a seguirla per il giornale, per seguirla per il giornale, chiaramente abbiamo dovuto leggere le ordinanze, ho dovuto referti, controllare, ecco, e io penso che ci siano delle cose in cui puoi essere allenato quando vuoi, però a un certo punto dici, vabbè, basta così. C'hai un momento in cui dici, ma perché io devo leggere, se va bene la notizia, ma perché io devo sapere tutti questi dettagli? Però il problema è che li devi sapere per poi raccontare meglio la storia. Tanti dettagli non vengono raccontati perché tra l'altro non è il caso e non si può entrare, indugiare in troppi particolari. Però li devi conoscere per raccontare meglio la storia. Quindi questi sono stati i momenti in cui posso dire senza problemi, ho avuto qualche pensiero. Pensavo di dire, ma forse la chiudiamo qua, mi metto a fare una cosa. No?
Magari dedicarsi, ne so, al calcio, alla cronaca rosa, no? Insomma, cambiare.
Al calcio io sono stato, mi piace dire che sono stato un buon difensore, invece non è vero, non è stato assolutamente vero. Diciamo, la prima volta mi passi, la seconda volta intervengo sulla gamba, quindi. Questo era il mio concetto
Hai visto?
di difesa, però non sono mai avuto niente a pallone, quindi no. Poi ormai so fare solo questo, quindi sarebbe pure inutile cambiare idea. Però sono arrivate pure belle soddisfazioni. Sono arrivate belle soddisfazioni, che ti posso dire? Allora, quando abbiamo raccontato bene qualche storia, quando abbiamo colto qualche particolare di qualche storia e abbiamo anticipato una versione che poi si è rivelata vera, quindi poi i fatti ci hanno dato ragione. Qualche bel lavoro che abbiamo fatto, qualche lavoro corale tipo con Fanpage qualche anno fa abbiamo fatto Camurra Entertainment, che posso dire che è una cosa che abbiamo cominciato noi. E eravamo partiti dall'idea, appunto, Tony Colombo, Tina Rispoli, da dove arrivano questi soldi, dove sono finiti i soldi di Gaetano Marino. Ci è voluto qualche anno, ma poi, diciamo, le indagini, non voglio dire ci hanno dato ragione, però ci hanno fatto capire che forse non è che non avevamo capito niente, ma qualcosa c'eravamo avvicinati. Tant'è che poi
Eravate sul
c'era.
pezzo, no? Come si dice.
Diciamo che avevamo intuito che qualcosa non andasse in quella storia. Tant'è che adesso sia Tony Colombo sia la moglie sono entrambi detenuti con l'accusa di, vado a memoria, quindi non mi prendo la responsabilità, no, con l'accusa di riciclaggio, perché avrebbero usato i soldi del marito, Gaetano Marino, e via discorrendo.
Vedi? Daniel,
Quindi
vedi anche.
non è noi la. Abbiamo pubblicato queste varie puntate, credo almeno un anno e mezzo prima di quando poi è esplosa la
Sì.
Chiesa. Possiamo dire che eravamo sulla strada giusta. Questa è una bella soddisfazione perché comunque un lavoro, io ero appena arrivato a Fanpage, nonostante questo mi ci hanno coinvolto, mi ha fatto molto piacere. Ed è un lavoro che è stato portato avanti da tante persone, che ecco qua, all'epoca ad esempio mi sono occupato della questione di ricostruzioni dei personaggi, via discorrendo, c'era chi si occupava delle interviste, chi si occupava delle visure catastali, banalmente, per vedere casi di chissà chi era intestata, è stato fatto veramente un bel lavoro e
Un
abbiamo
lavoro di
portato un
squadra,
buon
no? Proprio un lavoro di squadra.
assolutamente sì, un lavoro che io non avrei potuto fare da solo e gli altri. voglio dire che di aver dato anche una mano agli altri nel grosso lavoro che hanno fatto gli altri, una cosa in cui ognuno ha fatto la sua parte e abbiamo preso un bel risultato alla fine.
Sì, ma poi per dare anche un poco, come dire, spiegare un po' il lavoro dietro le quinte, incuriosire, magari appassionare nuovi adepti, no, al giornalismo, come funziona poi nell'atto pratico la costruzione di questo lavoro che avete fatto? Perché qualcuno magari è ignaro, no? Dice, vabbè, quelli, per dirti, no? Vabbè, quelli giornalisti sentono dire, inventano, romanzano le cose. Come fate a documentarvi? Come sviluppate il tutto? Quali sono le fonti a cui attingete per dare delle comunicazioni?
Allora, inventare no, perché ne rispondiamo penalmente, anche civilmente, e forse peggio civilmente che penalmente, perché almeno penalmente te la fai di galera, voglio dire, civilmente puoi ritrovarti a pagare grossi, grossi risarcimenti. Quindi noi siamo molto attenti a quello che scriviamo, sempre, non solo io, non solo a fanpage, tutti. Poi l'errore può capitare, non viene, direi mai, fatto in malafede, però. Purtroppo l'errore può capitare, anche spesso quando poi si usano dei termini tecnici, purtroppo può capitare. Come ci documentiamo? Allora, ci sono ovviamente delle comunicazioni aperte che sono quelle da parte delle forze dell'ordine, degli uffici stampa delle forze dell'ordine, della prefettura e via discorrendo, che, del comune anche, dai, gli uffici stampa che sono deputati proprio a questo. E poi ci sono le fonti confidenziali, chiaramente. Le fonti confidenziali sono quelle che arrivano, che ognuno, ogni giornalista o quantomeno dovrebbe avere sul territorio, e sono quelle che poi ti raccontano le cose in anteprima, innanzitutto, perché una volta che viene data da comunicato stampa ce l'hanno tutti, se te la dà la fonte confidenziale ce l'hai solo tu, o almeno si spera, e sono quelle che poi portano a delle belle storie, delle cose che non si conoscono, su cui puoi lavorare, su cui puoi fare approfondimenti e raccontare delle
E
novità,
riuscire ad
delle
anticipare i tempi, ecco, praticamente, no, Nico, anticipare su.
Molto
Le fonti
soddisfacente.
confidenziali sono un poco quando noi vediamo quei film un po' stereotipati americani, il poliziotto va dallo spacciatore, dall'ubriacone, allora cosa è successo nel vico? Hai visto qualcosa? Hai sentito voi? Come funziona? Anche per dare l'idea, no?
Allora, quello è un po' romanzato, diciamo, quella cosa così è un po' romanzata. Banalmente, la fonte confidenziale, che ne so, può essere un amico che lavora in un determinato posto e che ti dice che ha assistito a qualcosa, ma può essere anche un commerciante che dice: ma hanno arrestato uno qua fuori, e tu poi chiaramente devi andare a verificare se è vero innanzitutto, perché l'hanno arrestato, chi era, però comunque ha avuto quell'incipit che ti permette di
Quanto
fare.
è difficile giocare, soprattutto nel tuo di mestiere, sul fattore tempo? Dicevi prima una cosa quanto mai giusta, ovvero il primo a sapere la fonte e verificare quanto sia veritiera o meno rispetto a quanto accaduto, e quindi questa corsa ad ostacoli che fanno le testate giornalistiche di continuo nel quotidiano. Tu
Sì.
con quale testata ti sei trovato bene da questo punto di vista? Quali sono stati i colleghi che ti hanno fatto capire come giocare su questo fa famoso fattore tempo? E se c'è una figura che ti ha ispirato poi a fare questo tipo di mestiere, di carriera?
Allora, io ti potrei dire, facendo un discorso di struttura e di tipologia del giornale, io ti dovrei dire che mi sono trovato meglio al mattino perché lavoravo sul cartaceo e quindi avevo più tempo di verificare, e ti dovrei dire che mi sono trovato meno meglio a fanpage. In realtà no, mi sono trovato bene al mattino assolutamente, però mi sono trovato bene anche a fanpage perché è vero che è online. E che risente molto di più di questa necessità di uscire subito con la notizia, quindi di avere una verifica in tempi veloci, di essere tra i primi, questo per questioni di piazzamenti sui motori di ricerca e via discorrendo. Però la filosofia che c'è a fanpage dice: meglio qualche minuto di ritardo, però uscire con una notizia meglio verificata. Che poi l'errore, ripeto, ci può sempre stare, però Però cerchiamo quantomeno di verificare la notizia e poi usciamo, che usciamo 5 minuti, 10 minuti, mezz'ora dopo, non fa niente. Noi dobbiamo giocare sia sul stare sulla notizia, ma anche sullo starci bene, perché altrimenti poi esci per primo su qualsiasi cosa, però poi ne perdi in attendibilità. E allora è molto importante che la persona che vede l'articolo non si deve chiedere, cioè, ma chissà se è vero. No, lo deve vedere là, dice ok, è vero. Ma ripeto, qualche errore ci sta, qualche inesattezza ci sta. Purtroppo, le notizie vanno rettificate ore dopo, anche il giorno dopo, che tu non riesci ad avere tutto sotto mano. Però la cosa principale la devi tenere, l'arresto lo devi tenere se è arrestato, il morto lo devi tenere se è morto. Cioè, la questione la devi tenere. Se gira voce che ci sia stato... ma che caspita ne so, un omicidio, e poi non è vero. Ma noi non usciamo fin quando non ce l'abbiamo. Un arresto importante, ma fin quando non abbiamo la sicurezza, non usciamo.
No, perché poi a volte mi fa ridere, no? Alcuni giornali, mi sembra probabilmente, forse, scusi, ma tu sei un giornale, mi devi dare comunicazione, o me la dà o non me la dà, come hai detto tu,
Di
no? A
solito
volte dei giornali sono
c'è.
ripiti, probabilmente, probabilmente, ma sì o no?
Allora, quello c'è un congiuntivo che si usa e lo usiamo anche noi, che in realtà significa, è un indicativo, dice sì, è così, però non te lo posso dire esplicitamente. Però a volte, purtroppo, ho visto anche io, diciamo, dei articoli in cui sarebbe successo questo secondo alcuni lettori, ma va bene se è successo, cioè,
Ipotesi più
sarebbe
accreditata, no, è bello pure, ipotesi più accreditata chi?
Questo di solito sono dalle fonti investigative, poi dipende quando lo usi questa cosa, in che
No, vabbè,
contesto.
sì. Ma infatti io ti volevo fare un'altra domanda pure. Abbiamo visto, facciamo questa riflessione, che il mondo della comunicazione è cambiato molto negli ultimi anni. Ormai si viaggia molto più sul web che sia sui giornali che anche la televisione sta cedendo un po' il passo. Ormai i giovani di oggi è difficile che vedano la televisione. Però quando prima usciva una notizia alla televisione, dicevano no, aspetta, è vera la televisione. Se esce su internet, no, è una fake news. Perché secondo te la televisione ha ancora un minimo di credibilità mentre i giornali online, no, fra virgolette, che a volte hanno anche dei titoli fuorvianti, a volte vedi quei titoli strappalike, poi vabbè, l'articolo parla proprio di tutt'altro, sono faziosi, fuorvianti.
Purtroppo sì, purtroppo sì.
Perché la
L'unico.
credibilità della televisione resiste e quella di un giornale online sembra un po' barcollare?
Secondo me perché la televisione, innanzitutto, non è un mezzo con cui tu puoi interagire, è un mezzo, è una comunicazione, ha una direzione, no? Quindi da la televisione verso l'utente. E viene vista ancora come una cosa lontana e quindi più autorevole, cioè l'utente non può fare televisione, che come fa? La subisce, diciamo, la televisione, la guarda, recepisce. Il giornale online invece viene recepito innanzitutto perché ci sono un sacco di, ok, brutto dirlo, ci sono un sacco di giornaletti, spesso non sono nemmeno testate registrate, spesso sono, ultimamente li stanno facendo con l'intelligenza artificiale, guarda, ci sta qualche giornale che è una cosa incredibile. Allora, noi pubblichiamo un articolo, 5 minuti, cioè l'articolo sta già su quest'altro giornale.
È vero.
Vanno con i bot o fanno copia e incolla, oppure proprio lo passano attraverso un'intelligenza artificiale e si sono rubati il pezzo tuo praticamente.
E si può
Te ne
fare questo,
accorgi?
Nico, questo si
No,
può fare.
no, non si può fare assolutamente. Te ne accorgi perché con l'intelligenza artificiale spesso poi ci sono delle frasi che ritornano, il tipo di impostazione, finiscono sempre con le reazioni della cittadinanza. La cittadinanza è molto preoccupata per questa cosa, che è una cosa che in un articolo non si scrive. A volte ci trovi, ha dichiarato il capo della polizia di Napoli. Chi è il capo della polizia di Napoli? Non esiste. Però.
Gotham City, no, che ne pensa di Gotham City, Batman.
Ma allora, se l'intelligenza artificiale è addestrata su un modello americano in cui c'è il capo della polizia di New York, esiste,
Vedi.
ti metterà questa dichiarazione verosimile, te la mette, perché l'intelligenza artificiale non pensa che tu la stia usando per rubare un articolo, pensa che la stia usando per scrivere una storia, quindi non fa niente che ci metta una cosa inventata ma verosimile. Solo che se poi lo utilizzi sulla realtà italiana, dove non esiste il capo della polizia, chi legge se ne accorge o dovrebbe accorgersi che, ecco qua, mi viene una mala parola, che è una cosa che non va bene, diciamo. Non...
È una fake news, diciamo, una bufala, una fake news.
Diciamo così. Però col proliferare di questi giornali, che a volte è improprio chiamare giornali perché non sono manco testate registrate, le persone poi perdono fiducia. Ma è anche giusto che perdano fiducia, perché poi vedi queste cose senza riscontri, senza senso. È normale che poi l'utente, come trova online cose senza senso, vede a te online e ti associa alla stessa cosa.
È un bombardamento mediatico. Infatti i giovani che vogliono intraprendere questo tipo di carriera, eventualmente, insomma, si troverebbero soltanto che spaesati. Tu da giovane attualmente, perché sei comunque giovane, precisiamolo, tu hai detto iniziato a 19 anni, ma sei comunque giovane, è cambiato tutto oggi. Cosa daresti come consiglio se comunque studiare, fare un'accademia di giornalismo, se invece approcciarsi prima a quello che è il fatto concreto, come hai fatto tu, che ti sei messo in prima linea a cercare, a vedere di vagliare i fatti? Qual è la strada oggi, nei tempi moderni, da intraprendere prima?
Allora, prima secondo me si agiva su un sistema già consolidato, che era quello della scrittura sul giornale. Quindi sì, c'era assolutamente, ovviamente, da imparare, però diciamo ti potevi rapportare con quella struttura che già esisteva e proseguì su quella strada. Se dovessi dare un consiglio adesso è sì approcciarsi chiaramente con questa cosa, non con le testate che non pagano, perché chi non ti paga oggi non ti pagherà domani e non, ti fa non ti fa fare nemmeno visibilità, perché se la tua visibilità deve essere quella di uno che non viene pagato, anche il prossimo giornale non ti vorrà pagare. E quindi è inutile fare carriera non pagata.
Diamoci un valore noi, giovani, ci dobbiamo dare un valore.
Ma assolutamente che ci dobbiamo dare un valore, anche perché se ti fanno lavorare gratis, significa che il tuo lavoro, loro gli stanno dando un valore, che se no la pagina non ce l'hanno, chi le ci guadagnano, perché non è vero che stanno a dirti, ci guadagnano. Allora è giusto che chi lavora perde tempo, risorse, ma anche se sta imparando, perché pure il giovane che inizia a scrivere degli articoli, è vero che magari farà molti errori, sarà un articolo zoppicante, ecco, ma quell'articolo va comunque in pagina, è comunque un contenuto, non è una bozza che non viene pubblicata. Allora, sta comunque contribuendo e comunque tu lo devi pagare, perché comunque ti sta facendo un servizio. Poi lascia che non gli fai il contratto faraonico, questo è ovvio, però nemmeno lo puoi pagare, cioè, o gratis, perché la storia è questa, che non pagano, o gratis o che ne so, gli dai 50 euro al mese.
Vabbè, diciamo che vedi come esiste lo sfruttamento del ragazzo che va a fare il garzone, esiste pure nel giornalismo che non ti vogliono pagare. Infatti io ho una domanda da fare, ma in Italia si riesce a vivere di questo?
Cosa consiglierei adesso? Sia approcciarsi, ma sia in questo caso studiare molto non sul giornalismo di oggi, ma sul giornalismo come sarà tra 5-10 anni. Cioè, iniziare a fare il giornalista adesso e saper solo scrivere non basta. Devi saper scrivere, devi saper girare i video, devi saper montare i video, devi saper fare una serie di cose che non venivano chieste al giornalista già 10 anni fa, 20 anni fa ancora meno, non venivano chieste. Oggi sì, perché oggi devi essere capace di dare un prodotto completo multimediale, non soltanto la scritta, perché la scritta, ecco qua, da quando fa pure con l'intelligenza artificiale, invece no, tu devi fare un prodotto completo che possa essere usato dal giornale, che non sta solo sulla carta ma sta anche sul web. Quindi devi fare cosa, e meglio la fai, meglio è, più completa è, meglio è, più approfondita, meglio è. Cioè, oggi la velina, scamazzare la velina, prendere la velina e metterla in pagina, te la fa l'intelligenza artificiale, non serve. L'articolo sul furto della macchina oggi non serve perché ce l'hanno 100 giornali e 200 pseudogiornali uguali. Allora tu perché devi venire a leggere il pezzo mio e non quello? E di rimando, perché io devo andare dall'editore e dire guarda, pavum, perché il pezzo mio ti attira lettori? Perché io in quel pezzo non ti devo mettere soltanto il furto della macchina, ma ti devo far capire pure un po' qual è la situazione in quel posto. Non dico chi può essere stato essere a rubare la macchina perché non arriviamo a quello, però una serie di particolari che ti fanno preferire il mio pezzo perché è più approfondito. Se guardi, ti faccio un esempio stupido: dal decimo pezzo sul furto di marmitte, ma io te lo devo spiegare perché vanno a rubare le marmitte. Non te posso fare un pezzo per dire hanno rubato le marmitte, e io lo devo sapere perché hanno rubato quella marmitta. Quindi è tutta una cosa di approfondimento per dare un servizio in più e mettersi al di sopra, quantomeno, dell'intelligenza artificiale. Poi se riesce a essere più bravo dei colleghi, ancora meglio. Che mi stavi chiedendo prima
No, ti
tu?
avevo chiesto, in Italia si riesce a vivere di giornalismo? Cioè è difficile a fare uno stipendio, diciamo, avere un minimo che ti permetta di vivere?
Sì e no. Dipende. Allora, il mercato io credo che sia abbastanza distrutto, proprio per il lato negativo del fatto che sia un lavoro che attira ancora molto e molti ragazzi sono disposti a farlo anche gratuitamente. Se incontri l'editore che vuole un prodotto di qualità, cercherà qualcuno che gli fa un prodotto di qualità. Se vuole solo riempire le pagine, può prendere il ragazzino di 20 anni, senza esperienza, che non ha nemmeno interesse a fare esperienza, però chiaramente poi lo pagherà poco. Allora, questo ragazzo che piglierà 100 euro a settimana, o 100 euro, pure 100 euro al mese, in questo caso no, non si fa ovviamente, non si riesce a
Devi
campare con
trovarti un altro lavoro, lo devi fare solo per passione, devi trovarti un altro lavoro.
questo. Pure è un problema, perché se lo devi fare come hobby, tu vai comunque a rompere un sistema lavoro. Perché quando poi tu lo fai pure hobby e ti accontenti a farlo per 100 euro, tu vai a distruggere
Quel mercato,
quel bacino,
diciamo.
quel mercato, perché l'editore verrà da te che ti pigli 100 euro e dice: mi faccio 3-4 articoli al mese, ma busco 100
Però,
euro che vengo da te.
questo, però se mi permette.
Un esempio, ci stanno più di professionisti che fanno del loro primo mestiere la seconda attività e poi si improvvisano attori. E lui fa il mestiere, si fa l'attore da anni e studia da una vita.
Vedi,
È la stessa cosa.
hai capito?
È un
Siamo
gatto
sempre
che si
là.
morde la coda. Torniamo sempre là.
Sì,
Sì,
diciamo, io
però io
penso
ti sto dicendo.
sono.
C'è un problema a monte. Io per diventare un giornalista devo fare un tot di articoli, trovare un giornale che me le fa prima pubblicare e quello non mi paga nemmeno. Quindi già per diventare un giornalista pomeridiano, cartolina, è complicato il sistema. Cioè non è come l'università, io faccio l'esame, mi laureo e sto giornale. No, devi fare un tot di articoli gratis,
Vabbè,
devi
tu ti
trovare il giornale
riferisci però
gratuito.
al giornalista pubblicista,
Allora,
evidentemente.
pubblicista intendo, bravo.
Innanzitutto
Pubblicista.
tu dovresti essere pagato anche per quegli articoli per istruire la pratica. Anche quelli vanno pagati, perché se non te li pagano, la pratica non è valida. Poi
Ecco, vedi.
ci sono, ci sono, ci sono, potrebbero esserci, uso il condizionale. Il discorso che facevamo prima sul condizionale, no? Potrebbero esserci dei giornali che potrebbero proporti di non pagarti gli articoli, ma di pagarti soltanto finto compenso lordo alla fine dell'anno, o magari te lo paghi tu il finto compenso lordo alla fine dell'anno facendo risultare che te l'hanno dato loro, e in questo modo la pratica ti viene accettata e tu diventi giornalista pubblicista. E dopo aver lavorato gratis per 2 anni, puoi tranquillamente continuare a lavorare gratis per quello stesso giornale o andare a lavorare gratis per un altro giornale. Se sei ricco di famiglia, mi fa piacere per te e ti auguro di continuare a farlo, diciamo.
però se ti vuoi, vuoi creare, ecco, un giorno una famiglia, non lo puoi fare. No. Però aspetta un momento, vorrei intanto salutare tutti coloro che si sono collegati, in particolare, vabbè, Carmen Agostiniano che saluta tutti, Carlo Mei Famularo, buonasera da Napoli, Miriam Ferrigno, Chiara buon anno, e Salvatore De Rosa. E vedo che sono arrivate due domande.
Ah, bella domanda.
Prima da Carlo.
Sono emozionato. Sì. Miriam,
Nico ti dice, volevo chiedere...
Dimmi, Carlo, scusami.
Dice, volevo chiedere a Nico come mai oggi la cronaca nera occupa ampi spazi sulle televisioni nazionali.
Perché la cronaca nera tira sempre. Io penso che abbia sempre occupato ampi spazi sulle televisioni nazionali, perché fa parte degli argomenti che attirano più l'attenzione, no? Sangue, sesso e soldi sono quelli che poi ti tengono più incollato allo schermo.
Il fascino del male.
Quello assolutamente sì, assolutamente sì. Noi possiamo fare tutti i discorsi etici e morali che vogliamo, ma c'è un grosso fascino del male che attira... ma già si vogliamo parlare di Dracula, cioè Dracula, cioè Dracula è una chiave che ci raggendo, eppure viene percepito come... c'è sempre stato questo fascino del male, e c'è anche oggi per i criminali odierni, per i serial killer. Noi fortunatamente non ne abbiamo avuto qualcuno, però diciamo non è una tipicità italiana.
Vabbè, qua ci fanno la fiction, fanno subito la serie TV.
Vabbè, sì, certo, no. Certo. Ma perché fanno la serie TV? Perché è un argomento che attira. Se no, chissà, guarda questa serie TV.
Ma purtroppo prende spunto dalla realtà, perché molti poi emulano, perché quello che succede nei paesi esteri poi lo si riprende in altri paesi e tutto quanto. Quindi noi siamo un popolo di imitatori, va? Quello che vediamo che fa scalpore, quello riprendiamo e quello ci piace vedere, insomma.
Vabbè, ci sia funzionato là, funzionerà anche qua, voglio dire. Comunque la cultura è quella occidentale, più o meno i gusti si possono collimare in un certo senso. No? Parliamo sempre di emulare il livello di realizzazione film e cose del genere, no? Ho capito male io?
Sì, sì. No, okay. Purtroppo sì, il male viene emulato, no? Non sempre non sempre bene. Ma...
Nico, vedi, c'è Salvatore De Rosa, dice, sì. Ma cosa ne pensi di Borrelli?
In che senso?
Attenzione.
Io ho capito, lui dice forse che cosa ne pensi del tipo di giornalismo che fa Borrelli, credo che intendeva quello.
Cioè, il giornalismo...
dice un giornalismo più diverso dal solito, tipo un telefono, documenta.
Vabbè, ma Borrelli però non è giornalista, insomma.
Non lo so, lui non è giornalista.
Sì. Neanche giornalista, vabbè, non lavora come giornalista, però è...
Vabbè, allora aspetta, cambia, Pino Graziole, è simile, c'è pure lui. Uno si qualifica come giornalista, altrimenti è millantato credito, no? Io non mi faccio spaziare per quello che non sono.
Pino Graziole è anche iscritto all'albo, come no? Che ti devo dire, è un tipo di giornalismo diverso che... Personalmente io ritengo sopra le righe, però questo è
un pensiero,
è un pensiero mio, voglio dire, fin quando stanno nei canoni.
E certo, ognuno può fare.
Non devo decidere io se stanno meno nei canoni.
Finché c'è un seguito, lo sai, no? Il pubblico è sovrano, no? Finché segue.
Assolutamente, fin quando porti notizie, le porti con serietà, le porti facendo i dovuti riscontri e tutto, va tutto bene. Se poi esci fuori da questi binari e cominci a inventare cose fare, allora non stai facendo più giornalismo, chiaramente. Quindi è un tipo di giornalismo che io non faccio.
Certo, ognuno poi... intanto è arrivato il saluto del mago dentista che ti saluta, vedi, centro di ortodonzia San Giuseppe Moscati, il mago dentista. E poi vedi, ci sta sempre Carlo che dice ci auguriamo che le cose cambino, il fascino del bello sarebbe augurabile, insomma speriamo, ma non penso, perché No, come abbiamo detto, no,
vabbè,
proprio il brutto problema,
il attira sempre. Il problema secondo me, non è tanto subire il fascino del male, che ripeto, lo subiamo tutti. Il problema è come ti comporti dopo. Come vi dicevo prima, io, cioè, oltre ad aver, sono appassionato di tutti i film, libri di Camorra, mafia, ho fatto tutti i video, da piccolo cercavo i videogiochi più violenti che uscivano, cioè qualsiasi cosa, però non ho mai fatto nulla di, cioè sono incensurato, non ho mai fatto male a nessuno. Voglio dire, spenda
Daniele, Daniele, guarda come.
No, beh, perché pure io ho giocato sia quelli là un po' più violenti, diciamo così, quelli di azione, di open world, che poi ancora oggi hanno un realismo ancora più vicino, no? Ancora più crudo, più PC 18, no? Cioè, proprio da dei minori di 18 anni, però ci sta. Ma invece mi fa una domanda molto tecnica e importante. Una volta i giornali si dice che prendono molti finanziamenti, attualmente dice che stanno tagliando, ma secondo te, il fatto che tagliano, da cosa è dovuto? Da manovre politiche, perché non ci sono soldi, perché non ve le meritate, ve le dovete guadagnare sul campo? Cioè, secondo te, da cosa è dovuto oggettivamente?
Dall'editore
non li sa intercettare?
No, semplicemente non ci sono più finanziamenti pubblici. Io ti posso dare sia una risposta, diciamo, populista, dicendo che è giusto che non ci siano finanziamenti pubblici ed è giusto che il giornale che ha clienti, che ha lettori, rimanga in edicola a discapito degli altri, e questo in parte è vero, perché vuol dire che è un giornale di qualità. Però ti devo dare anche la risposta purtroppo del tutto opposta, perché se un giornale non è di qualità ma è sostenuto da un grosso gruppo imprenditoriale o da, anche da un partito politico, eccetera, quello rimarrà in politica anche se non è di rimarrà in edicola anche se non è di qualità. Allora, i finanziamenti servivano anche a garantire la pluralità di informazione. Questo è il problema, a fare in modo che non andasse in edicola soltanto chi se lo poteva permettere e a garantire anche l'indipendenza del giornale, perché ti faccio un esempio. Allora, Fanpage non ha mai preso finanziamenti, non li prende ora che non ci stanno più, ma non li ha mai presi. Penso che adesso li pigli soltanto, forse soltanto Libero, che credo che sia inquadrato come giornale del partito monarchico, però te la dico come stupidaggine, non, qualche anno fa mi pare che era così. Ti dicevo, Fanpage non ha mai preso finanziamenti, è comunque una realtà solida ed è indipendente. Però mettiamo caso che avesse dei grossi problemi economici e dipendesse totalmente dalla pubblicità di una singola persona, ti ritroveresti in quella situazione in cui tu non puoi scrivere contro quella persona.
Vabbè,
diciamo,
sì.
Allora, diciamo che ne so, che faccio un esempio ovviamente. Fanpage vive sulla pubblicità di Briatore, dai. Mettiamo, non è assolutamente così, ovviamente. Briatore apre la pizzeria a Napoli, noi abbiamo raccontato questa cosa. Non siamo stati nemmeno, diciamo, non siamo stati cattivi, ma nemmeno siamo stati buoni. Abbiamo raccontato il fatto, abbiamo raccontato come è andato, come non è andata, anche in modo abbastanza critico. Se Fanpage fosse dipeso dalla pubblicità di Briatore, probabilmente non avrebbe potuto raccontare in modo oggettivo questa cosa. Quindi avremmo avuto un giornale senza finanziamenti pubblici, quindi vedi, rimanete in edicola soltanto se così, eccetera, però non indipendente.
Siete senza padroni, ti dice, senza padroni, diciamo, non avete padroni.
Ovviamente, questa è un'altra cosa importante, quando c'erano i finanziamenti pubblici non è che andavano al giornalista,
l'apparato
al massimo andava all'editore, ma
modello di noi dove andava nelle spese varie, come fanno le associazioni cooperative, spese varie
non si sa, Dani, subito
spese varie.
Però Nino, io ho una curiosità, no, che vorrei chiederti da parte mia, no? Diciamo che l'autore di un articolo, un po' come l'autore delle canzoni, no? Uno conosce, legge l'articolo, si sente la canzone, però poco si sofferma su chi l'ha scritto, no? O riconosce l'autore. A te ti è mai invece capitato il fatto che uno ha visto un tuo articolo e poi ti ha provato a contattare o per complimentarsi o per dirti: guarda, hai scritto una cosa non vera proprio al 100%, questa cosa è così. Cioè, sei stato mai contattato dal web?
Pochissime volte, però è capitato. Ma oddio, penso che sia capitato in 20 anni, tipo 2 o 3 volte.
Per complimentarsi o per...
No, qualche volta pure magari per far notare qualcosa che non...
Hai avuto pure qualche minaccia?
Ma
lui scrive di cronaca, ci può stare, no? Che viene minacciato, oppure no, più che minacciato, magari qualcuno dice: tu ti devi stare attento con le parole.
Le minacce le fanno a quelli bravi, le minacce, non a chi
lo vabbè, si è uscita alla grande.
Vabbè, però giustamente. Riproduzione riservata ogni tanto esce, riproduzione riservata.
E del giornalismo lo sai anche su TikTok, insomma abbiamo parlato della importanza di quanto sia fondamentale ora adeguarsi ai tempi, soprattutto per i giovani che oggi intenderebbero intraprendere questo tipo di carriera. Tu hai fatto delle belle liste, anche ben specifiche, geni del male, ricordiamo, storie, poi vittime innocenti. Quali sono tra queste 3 categorie quella che tu curi di più maggiormente? Hai detto che da piccolo nutrivi questa passione per il male, penso, suppongo, geni del male.
Allora quella che nutro di più, onestamente, è storie ridicole, perché sono quelle che poi hanno dato poi... Sono partito da quell'idea di raccontare queste storie ridicole dei camorristi per sfatare poi quel mito del camorrista invincibile, infallibile, eccetera, perché sono pericolosi, certo che sono pericolosi, non ha pistole, è ovvio che siano pericolosi, però non sono poi questi grandi strateghi che riescono a costruire imperi. Cioè, alla fine su persone normali, a volte diciamo con intelligenza anche al di sotto del normale, mi dispiace dirlo. Ecco. E questo significa che sono assolutamente non invincibili. Quindi tutto questo mito della camorra fa paura, sì, però io non è invincibile. Non possiamo rimanere in questa idea che loro stanno là, ci staranno sempre. No, io qui si fanno cazzate su cazzate, cioè, ma già cominciata dalla cosa più stupida di quando vanno a fare una guardia, ma non sanno manco sparare, cioè spar 10-15 colpi e magari non colpiscono nemmeno, cioè, oppure ancora peggio colpiscono a una panata, cioè ne abbiamo avuti di casi, di ferimenti, di morti e via discorrendo. Questi sono parassiti che vanno a estorcere soldi a uno che lavora, cioè, ma perché dovremmo avere, va bene il fascino del male, ok, ma perché dovremmo avere ammirazione per una persona del genere cioè che va a dissanguare uno che lavora, ma perché, scusate, non... Poi io, avendo modo di leggere le ordinanze eccetera, c'è il leggo e dico: ma questo non è un intelligente, non è uno violento così, ma non è per niente intelligente. A volte escono delle scenette, ma veramente da...
Esilaranti.
Da tragicommedia. Io mi ricordo sto boss che decide di fare guerra con un altro, col boss di un altro clan, sale sul T-Max, scortato da 2 motorini, va a casa di quest'altro boss, sotto casa, e fa: io e te stiamo in guerra. Sale sul T-Max e se ne va. Cioè, ma chi sei? Winston Churchill, che ha fatto dichiarazione di guerra. Ma che... Cioè, sono cose...
No, è vero.
Pappa d'Italia.
Infatti io... Sì,
ma sono cose che non hanno senso. Io ho raccontato queste cose. Ma poi vanno a fare l'agguato e si rompe un motorino. Cioè, non vanno a fare... Devono spostare la droga e pigliano una macchina che si scassa. Io non lo so quanta droga devi spostare, ma parliamo perlomeno di decine di migliaia di euro. e 500 euro per fare un passaggio, poi tengo appena 127 buonarelle, ci vomito. No, nemmeno quello.
Diciamo che la camorra oggi pure è cambiata rispetto al passato. Mo sono più ladri di galline, no? Vanno per poco e niente, si può dire, uccidono più facilmente anche per una sciocchezza, no? Sta cambiando. Tu hai visto anche l'evoluzione dei vecchi clan a discapito di questi nuovi, di queste parate di creaturi, baby gang, come le vogliamo cambiare. Secondo te il fenomeno criminale fa più paura oggi o più, era più pericoloso ieri?
Allora, fa più paura oggi perché c'è una maggiore percezione del pericolo e anche una maggiore concretezza del pericolo, perché come giustamente dicevi, tu non sai se un cretino di questi è armato e ti spara. Quindi questa è una cosa che effettivamente è più paura. Era più pericolosa probabilmente prima, o lo è ancora per quanto riguarda i clan ben strutturati che ancora ci sono, sia della Camorra, sia le ndrine calabresi, via discorrendo, che sicuramente non sono quelli che si sparano per strada, ma che lavorano a livelli ben più alti e sono ugualmente pericolosi, perché chiaramente quando poi vanno a giocare con gli appalti e forniscono materiale di monnezza per le costruzioni, poi succede che cadono i ponti e via discorrendo. Quindi il pericolo c'è, non è che sono diventati imprenditori onesti e tu dici vabbè, fammi affare a me che me ne fotto. No, comunque continuano a fare guai, solo che non c'è quella percezione perché non vanno a incidere direttamente sulla popolazione. Oggi la camorra sicuramente è frammentata, ci sono sempre quei grossi clan. L'alleanza di Secondigliano, quindi Contini, Mallardo e Licciardi, parliamo dei Mazzarella, solo per quanto riguarda la camorra napoletana, io sto dicendo ovviamente. Poi c'è questa miriade di gruppi, a volte non sono manco riconosciuti come clan, sono bande, che magari prima potevano essere il gestore della piazza di spaccio con i quattro amici, che spacciava la droga del clan e poi è diventato un clan lui stesso, ma comunque continua a spacciare droga, non ha fatto, io mi permetto di dire, salto di qualità, anche se stiamo parlando di un ambiente criminale,
Vabbè,
ovviamente c'è.
non vogliono fare più la cavetta, vogliono diventare direttamente boss oggi.
Ma non li diventano, perché un boss di adesso che boh, che si fa 2 o 3 anni e poi se ne fa 40 di galera, ma chi è risolto? Con questo ovviamente non è che stia dicendo che i boss di un tempo erano bravi, cioè a Camorra non è mai stato bravo, tutte quelle storie, quando c'era il vecchio boss, sono fesserie, cioè, è sempre stato un discorso di guadagno loro.
Di ordine pubblico, prima stavo
Ma
capo
certo,
zona, il pacino, capo zona, UAP.
ma anche già se ma non voglio andare troppo indietro nel tempo, anche negli anni 90. E dice no, però quando c'era il boss qua fuori non facevano gli scippi, era vero, perché il boss impediva che si facessero scippi e rapine in quella zona, ma non perché volesse mantenere l'ordine e la disciplina, ma semplicemente perché se
Perché volevi
cominciava a...
guardare, gli vanno a venire la droga, gli vanno a star quiete.
Esatto, era una staquete, questo è il discorso. Quindi c'era
Sempre
magari
là.
una programmazione migliore, ma comunque non è che era il condottiero, voglio dire, non, se, sembra alla fine la stessa roba oggi. Dai, poi c'è stato,
Infatti,
dimmi, scusami, io
no,
poi
infatti dico il tuo,
partecipo.
no, diciamo, ecco, tu sei anche molto social, cioè nel senso che anche sulle piattaforme sta avendo molto successo, no, i tuoi racconti attraverso proprio storie di camorra, no, che sotto una forma anche simpatica cioè riesci a spiegare, a far anche sorridere su storie insomma anche brutte, però ci sta sempre quel retroscena comico, no, come tu lo racconti, e quindi a portare anche questa visione. Come è nata l'idea, insomma, e che riscontro
L'idea,
stai avendo?
riscontro, io penso che sia abbastanza buono. L'idea è nata perché, come dicevo, sono 20 anni che mi occupo di camorra e non so giocare a pallone, non so fare altro. Quindi praticamente ho detto ok, facciamo qualcosa di diverso, però rimango in questo ambito perché altro non so fare. Ho visto, questo un po' di tempo fa, avevo fatto caso che c'era molta richiesta di contenuti che parlavano di criminalità organizzata sui social. però l'offerta era molto povera, perché escludendo, mi permetto di dire, i soliti, voglio partire da Lucarelli all'epoca, oggi Saviano, che hanno un loro modo di raccontare, del resto non c'è nulla. Quello che riuscivo a trovare su TikTok era magari qualcuno che leggeva qualche articolo scritto da altri, mettendo la foto del boss, e vedevo che comunque faceva parecchie visualizzazioni. Stavo detto, ok, allora la domanda c'è, ma quasi quasi lo faccio pure io. Però poi ho detto, ma perché lo devo fare come già lo fanno gli altri? Se già lo fanno bene quei due o tre, quanti saranno, però già lo fanno, e come metta fu, guarda, vediamo, cioè, quelli sono bravi, metti a redditi, vediamo un'altra chiave, un'altra, che vogliamo raccontare, come è stato raccontato, le storie ridicole. Quindi queste cose che in gran parte ho già raccontato sul fanpage, dove metto nomi, cognomi e tutto, perché là sto facendo cronaca, poi invece sto sui social e racconto il fatto. Tanto, questa è un'altra cosa che dico spesso, tanto su tutto quanto uguale, quindi non è importante sapere chi è precisamente, perché poi non voglio nemmeno che la cosa diventi una shitstorm, diciamo, contro il determinato personaggio, che poi da un lato, diciamo, va contro quel personaggio, ma poi assolve gli altri. Perché se quel boss là è quello scemo, vuol dire che gli altri sono intelligenti. Invece no. E poi da questo concetto ho affiancato questo secondo filone delle vittime di Camorra, in cui non rido, perché non c'è sta niente da ridere, e tutti questi nomi, e qua sto avendo molto riscontro, molto buon riscontro che mi fa molto piacere. Qui mi arrivano parecchi, parecchi messaggi da utenti che dice, sai, io sono il nipote di quello che è stato ucciso, io sono il figlio di quello, vuoi raccontare la storia di mio padre? A me è una cosa che fa piacere tantissimo. Primo perché, diciamo, aprendo questo filone voglio raccontare queste storie. Poi vedere che una persona che l'ha vissuta in prima persona
Si
e poter a
rivolge.
me, dice, me la vuoi raccontare la storia di mio padre? Cioè, per me è un onore raccontare questa cosa. Non, infatti spesso vedo se mi vogliono dare una foto, se veramente mi fa piacere. Terzo filone è quello di geni del male, che in senso ironico, questa volta, che sono quelli che si vanno a arrestare nei modi più assurdi. Cioè, proprio che tu li guardi, ma che combini, Chris?
Noi siamo
Tipo,
curiosi, ti ricordi una storia in particolare, Nico, che vuoi raccontarci?
una storia in particolare, sì, uno che ha litigato con lo zio perché non gli voleva dare 10 euro, non so per quale motivo, e gli ha bruciato la macchina e è stato arrestato. Poi ci sta... Poi ci stanno i
Una
miei
specie di
parenti.
avvocato, praticamente.
Cioè, come fai a finire in galera così? Altri che stavano in una cena tra amici, parenti, cominciano a litigare su chi è che ha comprato il vino e si accoltellano.
Mamma mia, mamma mia,
Queste storie d'altro
sì.
che litiga, allora, litiga con la suocera perché la suocera non voleva che lui desse il nome al bambino come il padre e appiccia la macchina sua, cioè se fa arrestare. Cioè, sono quelle cose, capito, che non tengono senso. Dice, ma
E
come
sono
fai?
storie
Sono
vere, sono tutte storie
vere, sono
vere.
tutte storie verissime.
A volte la fantasia.
Io non ho fantasia. Io sono, boh, sono un
Come
impiegato
si
del
dice,
carattere.
Nico? No, a volte la realtà supera la fantasia.
Capito? Ma proprio cioè, più di quello, cioè, già è tutto bellissimo così. Cioè.
C'è una domanda, Nico,
No.
di Carlo ancora che chiede: c'è vero che la Camorra ha diversificato e punta molto anche su intrattenimento e food business?
È certo che è vero. C'è una frase attribuita a un vecchio boss su cui non sono sicuro, quindi non dirò qual è il boss, però è un vecchio boss. I soldi si fanno in coppia di pizza e argento. In questo caso, food, entertainment, sì,
Scommesse.
ma certo, quindi vabbè, con le scommesse la Camorra ricicla alla
Sì.
grande, ovviamente. E, sul cibo, il cibo forse è l'unico vizio che non ti puoi togliere, no? Devi mangiare quantomeno una volta al giorno. La Camorra ricicla molto su alimenti, ma anche pizzerie, boh, pub, qualsiasi cosa. Cioè, c'è un molto, molto ricircolo di denaro pulito, e in quel denaro pulito ci puoi facilmente far entrare anche denaro sporco e ripulire, anche perché ricordiamoci che il problema della camorra è non tanto fare soldi, ma ripulirlo. Perché il momento che tu riesci a fare 1 milione di euro con la droga, ma tu sei nulla tenente, tu non ci puoi fare niente con quei soldi, perché che fai? Ti prendi la macchina a noleggio e basta, non te la puoi comprare la macchina. La
No,
casa non
da
te la puoi comprare.
fare la settimana a Mutra 1, la Ferrara, la Basciuccano, la Ferrara, però sta sempre a Napoli. Ma è vero, sto fatto, a volte è ridicolo, no? Pure dico, tenga, si piglia una Ferrari, pittare e poi stanno in zona, non
Ma le
possono uscire.
viste a
Come?
Lamborghini, cose si fanno
Sì.
girare i palazzi, ma quello è furbo, quello, capito? Quello c'ha 1 milione di euro sotto al materasso, si accatta da Lamborghini, c'ha la affitta e si può girare i palazzi. Cioè,
Bravo.
capite che è una cosa molto triste. Invece, se loro riescono a riciclare con le attività commerciali ancora di più il cibo, è buono. Tu dici, vabbè, ma se quelli fanno i finti scontrini e poi ci pagano sugli alimenti, questo 10% mi sembra IVA, se non di meno, e ci pagano 10%, buono, perché su 1 milione quelli ce l'hanno 900.000 puliti, è
Hai
ottimo
capito?
da fare. Piuttosto che zero, ci hanno 900.000
No, vabbè,
puliti.
ma la camorra comunque ha sempre trovato degli escamotaggi. Prima le chiamavano le lavanderie, le chiamavano le lavanderie.
Come no?
Però io credo una cosa, che a volte la camorra, almeno la percezione dei boss, non è nemmeno il soldo in sé, è il fatto che loro si vogliono sentire potenti e immortali, goppa a certe situazioni, e allora quel delirio di onnipotenza, quella brama, prevale forse pure più dei soldi, perché se tu vedi il camorrista se le spende pure in un paio di giorni, è un milione di euro, è capace che se mi metto da Ferrara la distrugge in un muro, si va a sbattere in un muro, la distrugge, fa una cena, capito? Penso, a volte la brama di potere, che è un po' come hanno fatto i dittatori, i leader politici, che le fanno, se tu rifletti sono un po' come i camorristi, no?
Loro vogliono essere accettati, vogliono
Bravo,
essere accettati,
riconosciuti.
riconosciuti come persone di successo.
E ora ti faccio notare una cosa, quando io ero piccolo e c'era il boss del quartiere, le persone adulte, sai che diceva? Io sto sull'ottava municipalità di Napoli, il mio quartiere è poco conosciuto perché purtroppo viviamo anche nella periferia delle periferie di Scampi, io sto a Piscino. Allora Piscino, per chi viene da fuori, da nemmeno chi è, chi è di Napoli, Scampia, subito un po', però Piscino aveva comunque anche un po' di difficoltà e mi ricordo dicevano questa frase. Tu non devi dire il nome del boss, zitto, non fare quel nome, no? Già le persone adulte, ci vedi un po' che mentalità, non devi fare quel nome, ma che colui che non si può nominare, rinominabile, per farti capire, a volte anche il clima di terrore che si inculcava a noi giovani bambini. Invece io dico tutto quello, devi gridare i loro nomi, proprio perché sono persone fisiche. E poi c'è la frase, il re è nudo. Tu lo devi immaginare il boss seduto sulla tazza da bagno, così non hai più paura di lui, che ti fa
Che poi
capire che una persona come
è quello che dicono quando vanno in galera, no? Vedi, un video che ho pubblicato oggi riflettevo su questa cosa, che loro quando poi pigliano sta condanna, boh, 5-10 anni, la cosa che scrivono sui social, dice, io la galera me la faccio sul cesso. E
No,
dice,
invece
quindi...
di tutto il contrario, devi pensare il boss che sta sul cesto, per intendere, che non è nessuno, è un povero fesso, che è la fine che ha da fare.
Te le immagini a questo per 10 anni con processo, cioè io non è normale, non dà una bella
Ah, poi
immagine.
c'è un'altra cosa da dire, oggigiorno, si fa a galera sin nessuno, c'è motivo di
Bravo,
vanta, in galera.
fai curriculum, come no? Fai
No, è
curriculum.
un curriculum, ma mancano anni di galera, si proprio di nessuno.
Sono contento di non essere nessuno. Spero di continuare a non essere nessuno, ti devo dire.
Mimmo, io ti voglio dedicare una bella poesia a Nico, non so se è arrivato il momento.
Sì, sento proprio la musichetta che c'è.
Ok. Sì, la poesia di oggi
Permettete un
tratta.
pensiero poetico per Nico, vedi Daniele? Aspetto tutta la
mio.
settimana questo momento.
Non ho dormito la notte. Allora, il libro è
Tutto.
all'11 poesie della casa di Fonestea Publisher, e se oggi una poesia simpatica, semplice, che però deve far riflettere anche un po' a tema, perché comunque bisogna dare un senso e una certa coerenza. La poesia si chiama Il plagio delle menti. Già il titolo è tutto un programma. Spegniamo queste stupide TV e apriamo i libri. Polveriamo le nostre abitudini da quella polvere politica che per anni ci ha guidato verso il sentiero dei peccati. Non facciamo di noi merce avariata, ma siamo promotori d'arte, quella vera, non di osteria. Noi diventiamo accumulatori di tante cose inutili che offendono solo la nostra personalità. Viviamo in un'epoca di negazionismo, a furia di rifiutare la realtà. Stiamo scomparendo anche noi. Un giorno non esisterà più la storia. Questo è.
Daniele,
poi ognuno riflette su queste mie parole.
È bravo.
Anche se a me le osterie piacciono, citava le osterie, però, ho capito male.
Sì, però io dicevo osteria metaforicamente intendevo, non è la cascata di TikTok, cioè ormai i social tutto diventano osterie, un umbriacamento. Invece io voglio i salotti culturali, i punti di incontro, i punti di aggregazione per i giovani, quello dicevo osterie.
Magari.
Oppure portare contenuti. Vediamo invece Valentina che contenuti ci ha portato Anni stasera nel suo momento artistico a sorpresa. Cosa preparate per Nico?
Valentina? Una sorpresa come ogni puntata anche per me fino alla fine. Scherzo, ovviamente ogni tanto pure preparo qualcosa. Fabrizio Moro pensa, ricordiamo il Sanremo con il balletto annesso, sempre molto serio.
Bellissima canzone, bellissima.
Questa è una cosa che sfugge più, purtroppo, ahimè, anche a me, insomma, quindi può capitare, però l'importante è non perdere per troppo tempo la retta via.
Quindi hai scelto un momento proprio a te, ma anche tu questa sera.
Proprio passando, proprio... Poi non ho voce, quindi è più parlata. Ci sono stati uomini che hanno scritto pagine, punti di una vita da valore inestimabile. Costituiti lì perché hanno denunciato il più grosso sistema, troppo spesso ignorato, uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di padre e di famiglie, sparsi come tante figlie su isola di sangue, tra tante meraviglie, tra limoni e fra conchiglie, massacrati di generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace. Ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un posto, ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione, contro istruzione organizzata, cosa nostra, cosa vostra, cosa vostro, è nostra la libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano, non solo musica, la testa si gira e aggiusta la mira, ragiona, a volte condanna, a volte perdona, semplicemente pensa prima di sparare, pensa prima di dire, di giudicare, prova a pensare, pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani. Ogni tanto decidiamo.
Brava, Valentina.
Bellissima scelta del testo, è veramente questa, è una bellissima canzone, molto importante.
Me la ricordo, la canzone è veramente bellissima. Forse poi, non ha avuto il successo che meritava.
Però dobbiamo dire ci ha emozionato perché sia il testo, ma anche la tua presenza, anche perché al di là di tutto, a parte ti ringrazio, ma con te c'è un'emozione particolare perché queste storie tu le vivi in prima persona, no? Parte perché le racconti, ma proprio perché vai a conoscere i dettagli, vai sul posto, no? Insomma, quindi, come dire, per noi oggi è stato un momento di orgoglio averti qua con noi, che ti seguiamo e ti apprezziamo. Comunque è un lavoro, no? Non facile, ma ti è venuto mai qualche volta paura, no? Insomma, proprio di scrivere un pezzo per paura, proprio di aver toccato con mano, no? Qualche cosa di più grande anche di te.
Onestamente no, e non lo dico per fare il tipo coraggioso, che io non sono coraggioso, io ho anche abbastanza paura, non penso che non ci sia nulla di cui vergognarsi a dirlo, però ho scelto di fare questa cosa, quando dovevo scrivere qualcosa l'ho scritta nei modi giusti ovviamente, che poi penso che ci sia... Si vede un'altra cosa particolare. Io penso di non aver mai scritto in modo irrispettoso di qualcuno. Poi, quando ho dovuto scrivere che è un camorrista, che è un assassino, l'ho fatto, ma che è la verità. Io penso che se dici la verità non devi avere mai paura di niente.
Però
poi, diciamo, non, sono rimasto nel mio lavoro, ho scritto quello che dovevo fare. E sai una cosa, quando hai a che fare con persone intelligenti, anche con camorristi, che ho avuto a che fare con qualche camorrista, loro la capiscono questa cosa, che loro fanno il loro lavoro, tu fai il tuo. E non hanno motivo di cioè di avercela personalmente con te. Certo, diciamo, se te facessi fatto tu sarebbe meglio, questo sicuramente. Però una volta andiamo a fare un blitz con i carabinieri per dei ladri. Sì, erano ladri, comunque legami con la camorra, eccetera. E qualche anno dopo mi trovai poi a parlare con questo ragazzo che conoscevo da piccolo, e trovandoci a parlare lui mi disse che praticamente lui si trovava in questa casa perché lui poi era il fidanzato della figlia di questa persona che eravamo andati cioè con i carabinieri, erano andati i carabinieri, restavano noi, però era il fidanzato della figlia di questa persona. E là mi venne spondato, cioè, allora meno male che non si scise, se no mi appiccicavo pure con te. E lui mi ha sorpreso, ha detto, no, ma che c'è, che tu stai facendo un lavoro tuo, perché mi ci appiccica con te? È una cosa che mi ha sorpreso molto, perché solitamente non è che abbia persone così ragionevoli, diciamo, anche perché poi ti mettere pure nei panni loro, perché specie quando si tratta di camorra, loro sanno benissimo che nel momento in cui il loro buon marito, padre, figlio viene arrestato, quello probabilmente lo rivedranno tra 20 anni. E allora chi si trovano davanti con quello se la prendono, cioè, quindi non voglio dire che fanno bene, perché non fanno bene, però diciamo ci sta che non siano proprio contentissimi anche della presenza dei giornalisti. È una cosa che si fa, tu fai il tuo lavoro con rispetto, con rispetto anche di questa cosa, e ognuno torna a casa e si fa una da su, diciamo.
Anche perché, Nico, penso quando riguarda loro, poi io penso che gli articoli se li leggono, no? Cioè, non leggono, gente che non legge giornali, non legge articoli, invece io penso che poi da questo punto di vista la cronaca interessa anche loro, cioè vanno alla ricerca di articoli, no? Se li leggono.
Infatti ci sono dei giornali proprio specializzati proprio in cronaca spicciola, perché loro si vanno a leggere, assolutamente.
Attira, vedi, attira.
Sì, no, quelle poi si cercano tra di loro, quindi vedono quello che è successo. Magari a volte spesso troviamo nelle ordinanze che loro parlano di qualche articolo che è uscito, perché magari si è sparato vicino a casa loro e loro vedono anche dai giornali.
Certo, anche loro vogliono avere notizie.
Facciamo la risata. Il giornale è bello, secondo me, le cronache di Napoli. Dice perché mette tutte le foto, sembra l'album dei calciatori. Allora, una volta rilascia un'intervista per la pubblicazione di un mio libro. Allora, questo mi intervistò e gli disse due cose e fece l'articolo. Io fece la battucetta, però se mi arrestano già di una foto, mi già può mettere dall'album, già di una foto, mi diate.
Quello c'ha un motivo, l'album, eh? Che tu, se poi tu agisci pure sulla distribuzione, metti che fanno 20 arresti a piscina, allora dai, uso questo che abbiamo notato. Andata a parte, vabbè, a Bagnoli, dai, dove sono io, metti che fanno 20 arresti a Bagnoli, tu mandi il giornale con le 20 facce e sei sicuro che la gente Bagnoli se lo compra, perché riconosce.
Bravo, sì, la curiosità, vuoi scritto non funziona.
Ecco, poi certo, conoscevo pure uno che ogni volta che andavamo a fare i blitz mi chiedeva in anteprima chi erano gli arrestati.
Oh.
Vabbè, in anteprima, sempre dopo che erano stati arrestati. A certo punto ci ho domandato, ma tu perché vuoi sapessi? Dice, no, perché oggi fa la comunione a mio figlio, allora se li so prima, io li cancello quelli là che sono stati arrestati. Non voglio sapere più altro, va bene così.
Si è risposto da solo.
Va bene così, tutto va a rientrare su. Non si scelgono, signori, che vi posso dire?
Comunque, vedi, c'è un mondo dietro. Allora, Nico, noi siamo in chiusura. Prima proprio di farti dedicare un aforisma, perché Daniele ha scritto anche aforismi, io ho un'ultima domanda riguardo proprio la notizia, la costruzione, quanto conta il titolo? Cioè, come fa, si fa a scegliere un titolo accattivante, un titolo, cioè come deve essere proprio per fare in modo anche che poi l'articolo venga letto o che attiri attenzione?
Il titolo conta purtroppo troppo, perché noi spesso vediamo, e a volte vedo anche quando poi condividiamo sui social, eccetera, i commenti sotto, di persone che non hanno letto, non hanno capito niente e commentano lo stesso. Quindi loro si basano esclusivamente sul titolo. E quindi tu dovresti far capire quanto più possibile soltanto nel titolo, che comunque è limitato, e dovresti allo stesso tempo fare un titolo che poi attiri l'attenzione. Per questo poi si è arrivata alla deriva del clickbait, quindi di quei titoli urlati che poi a volte non corrispondono alla notizia.
Però mi devo mettere dalla parte del lettore, ci sono alcuni giornali online, tu apri, ti leggi prima riga, ti devi abbonare. Anzi, no, ma hai fatto questa...
Scusate, i finanziamenti ai giornali li avete fatti togliere.
È il sport della medaglia, no?
Se... lo sa come fa gente. Ah, non mi fa leggere, io non leggo proprio, non fa niente. Così ragiona gente, non fa niente. Guarda,
tanto se non è una cosa esclusiva, la trovi in un minuto su un altro
la trovi online.
Però questa riflessione, no? Per esempio, per le partite, per i film esiste il pezzotto, no? Invece per la cultura, per il giornale non hanno mai pensato, no? Di perché comunque non è interessato.
Però un periodo uscirono due testate che vanno fatte tra ma e poi pigliavano i finanziamenti. Fa tremare notte, dico, te persona fisica con la tua testata, diciamo il mondo dell'editoria generico, uscì Leggo e Siti, che erano quasi in ogni città principale di Napoli, che campavano solo che le pubblicità. Cioè, ci fu un periodo che Leggo e Siti, ce le dicono, c'è un giornale.
E poi che fine hanno fatto?
Però mi hanno detto una storia, poi non lo so se è vera.
Leggo esiste ancora, fa parte del gruppo.
Gratuita, non c'è più. Una volta sotto alle metropolitane, pure mi ricordo. Bravo. Anche negli uffici pubblici che venivano portate.
Però vedi, in quel caso io vedevo che molti leggevano, perché se dovevano andare in edicola a comprare un giornale in euro, non lo so, nelle 10, quando non andavano. Il fatto che era gratis li invogliava a leggere, e poi dopo il Leggo e il Sito erano fatto anche bene, perché tenevano i giochini, la settimana di Gamisti, il Sudoku, le classifiche del calcio, era studiato proprio.
Magari ad avere altri giornali gratuiti così, però purtroppo, cioè, alla fine è sempre un modello imprenditoriale, il giornale comunque si deve mantenere.
Erano le pubblicità, stavano pubblicità sotto ogni pagina, era pieno di pubblicità.
Tu hai mai provato a raccogliere pubblicità?
Sì, una volta ho creato un giornale, si è durato 2-3 mesi a maiuto, perché poi gli sponsor non erano finanziati.
Una volta facevamo un format su, ti parlo di 2003-2004, una cosa del genere, un format su, che all'epoca era il boom delle televisioni satellitari, che non poco se avrevano, non poco non si era capito come si era avrevano, vabbè, comunque... Ci inventammo questo format di ristoranti, non era una cosa giornalistica, era una cosa, una marchetta, una pubblicità sostanzialmente, che tu andavi a questi ristoranti e facevi vedere il loro piatto tipico mentre loro lo cucinavano, andavi ai ristoranti di un certo livello e poi offrivi il DVD e poi la messa in onda via discorrendo. E il prezzo di questo prodotto, fatto con telecamere, eccetera, era, mi sembra, 2,50. Quindi era più o meno due tavoli di una serata. Sai quanti ne abbiamo venduti? Voglio zero.
Mamma mia. Funzionato, un prodotto non ha funzionato. Volevo fare una cosa alla Piacentina, la Weekend Dance, come facevo Weekend Dance,
quindi mi lo piaceva, bellissimo, bellissimo. Vabbè, allora sono 2,50. Quello è il 2 tavolate di una sera. E come si fa?
Ma è un po' come quando io vado a presentare il mio progetto sull'etica sportiva, bellissimo progetto, bello, ma i soldi netti e non si fa.
Capito, ci volesse mangiare, ci volesse campano poco questo progetto, come si fa?
Allora, intanto ti dico un'altra cosa, a parte complimenti per la tua capacità comunicativa, secondo me tu staresti bene anche in televisione, non nei programmi.
Sì. No,
perché c'è un bel modo proprio di esporre, di intrattenere, proprio è piacevole ascoltarti. Non ti hanno ancora chiamato, no? Le TV per, che ne so, insomma, per opinioni, per un programma fatto proprio...
No,
Però ci può stare, no? Insomma, ti vedi in un contesto del genere, anzi.
Posso fare pure battesimi, cerimonie.
Perché no? No, perché a parte tutto, è vero, è piacevole.
Lo sai che mi piacerebbe fare, ma seriamente, giusto un minuto. Gli incontri nelle scuole. Quello secondo me sarebbe divertente. Chiaramente, però, devi parlare dal liceo. Per le tematiche non è che puoi andare...
Ci stanno modo buffo, stanno facendo tu anni, i libri. E portare con libri in scuola.
Non lo so fare, li so
piccoli. No, perché tutti quanti, di scrittore, magistrato, puff, un libro in scuola, filantropi, puff, collaborino, un milione di copie vendute. Ti hai fatto girare tutte le scuole d'Italia. L'avete imposto come tutto un libro, magari di un'amicizia che ho preso. In buoni libri da studiare, allora il programma di quest'anno c'è sto libro.
Vabbè, lo faccio su TikTok. A me mi fa piacere, poi come ti dicevo, poi arrivano commenti che mi piacciono molto.
Comunque, guarda, se uno vuole fare del bene, vuole fare comunicazione, trovo sempre dei canali per farlo. Ma a parte scrivere, può essere a scuola, può essere nelle carceri, può essere nelle associazioni, nelle oratori, nelle comunità. Trovi sempre qualcuno che di buon grado, però ascoltiamo.
C'ho un utente che mi scrive spesso. Si è presentato così: ho fatto 20 anni di carcere. Però mi piace molto il lavoro che stai facendo, mi piace come lo fai, mi piace come lo dici. E dico, ok, io non ti chiedo perché sei stato in carcere, mi fa piacere che adesso ne sei fuori e mi fa piacere che stai apprezzando. Io non lo so sta persona che ha fatto.
La cosiddetta rieducazione del reo, evidentemente ha fatto un percorso anche personale all'interno del carcere, non è detto duramente. Che non si possono recuperare le anime, non sono sempre totalmente costituite. Quindi è comunque un fattore
positivo. Assolutamente sì. Ma che lo carcere a che ne serve a rieducarti in società? Mica è una punizione,
altrimenti banalmente pena di morte, scusa.
Bravo, almeno nel senso, mica tu le chiudi là perché è una bestia, lo devi chiudere in galera perché deve capire che ha fatto degli errori e deve entrare in società, si spera, in modo corretto e si integra. Però quando chi l'ha fatta 20 anni, c'ha 18 anni, fatta festa.
E gli devi costruire pure un ambiente intorno, non solo a
sì,
lui, ma
un contesto, un contesto. Lui,
che poi gli permettano di rientrare.
Nico, mo la butto là. Portiamo il giornalismo nelle carceri come progetto rieducativo. Si fanno tanti progetti, si tengono tanti soldi. Mo prima fa uno educativo sul giornale, e a parte si inventano progetti come giocare a dama, come fare il cucito, mo si può fare giornalismo.
Lo sai chi era promettente come giornalista?
Emanuele.
Ma dice io Daniele, ho carcerato.
Emanuele Sibillo.
Che è un boss, era un boss.
Era, perché è morta a 20 anni.
Lo uccisero,
Era promettente come giornalista, fece dei corsi di giornalismo e si trova anche qualche intervista che fece lui come intervistatore. E poi si è perso ovviamente.
Devo dire la stessa cosa che dico calciatore, ha sprecato talento suo. Perché un calciatore lo dice, perché un giornalista non dice, ha sprecato talento perché fu giornalista.
Purtroppo sì, poi ci sono anche altre persone intelligenti che l'hanno sprecato, però non vi voglio far perdere tutto questo tempo, no? Che stavate in chiusura, diciamo.
No, chiudiamo, hai ragione.
Sì, allora, Nico, intanto veramente grazie, però devi ritornare. Oh no, Daniele, ogni tanto mi fa piacere.
Quando vuole ci fa piacere, veramente. Veramente
guarda, Valentina è rimasto affascinato. Guarda.
Puntata nuova di contenuti nuovi sicuramente è un valore aggiunto.
No, perché c'è il fascino di tutto quello che c'è dietro, no? A volte non si sofferma, poi come dire, tutti quanti noi abbiamo a che fare con una notizia, con il giornale online, no? Con un giornale, cioè, come dire, è comunque un mondo che affascina sempre, Nico, fai comunque un bel lavoro, come dire, che ti dà anche tante soddisfazioni, no? Insomma, sì. Arriverà anche quella là proprio meramente economica, no? Ai massimi livelli, però comunque penso che è bello, no? Sapere un tuo articolo che viene letto da migliaia di persone, che gira in rete, che insomma ci stanno questi riscontri, no?
Sì, non sì, assolutamente sì, comunque fa piacere, sì.
No, no, insomma, fa, vedi.
Fa piacere pure quando te lo copiano.
Certo, perché comunque sai di aver fatto bravo, qualcosa.
Bravo, è una soddisfazione, è una soddisfazione, ma non copiamo.
Vuol dire che ti ritengono attendibile. È una cosa positiva. Cioè.
Ma al momento il giornalista che più, come dire, segui in Italia, no? Cioè quelli anche dei più datati come età, chi è, diciamo, ecco, che
fa ti posso parte dire, del... Ti posso dire chi seguivo, e mi piace ricordarlo, Maurizio Cerino, che è scomparso qualche mese fa. Maurizio Cerino ha lavorato tanti anni per Il Mattino. Cioè, che vuoi fare da grande? Maurizio Cerino. Mamma mia,
bello,
giornalista, ma veramente giornalista degli anni 70-80, quello proprio da film.
Da film, proprio classico.
E quando poi l'ho conosciuto, che lui già faceva il suo lavoro da mille anni praticamente, e io no, io ovviamente avevo appena cominciato, non ti faceva sentire a disagio. Se ti poteva dare una mano te la dava, pure se non ti poteva dare una mano te la dava, stava sempre a disposizione. Modi burberi, che tu dici, ma chi ci ha lavorato con me? Modi pessimi, però se lo conoscevi, guarda, ma a livello umano e come giornalista, ti ripeto, che vuoi fare da grande? Maurizio Cerino.
Vedi,
bella cosa, ci dovete fare un memorial a questo Maurizio, se lo merita. Allora.
Non so se l'hanno già pensato, però sarebbe sicuramente.
Anche okay, tutto, guarda, come fa Giancarlo Tiano, fa amore di, alzo le mani, no, però c'è sempre lo stesso parametro, ogni tanto è scenato, no, Maurizio Cerini.
Però poi dico, il risvolto sai pure qual è? Io penso, quando tu ti presenti in società, da una parte faccio il giornalista, incute sempre un pochino, no, di timore.
Sì,
di
è bello, è bello.
Se io in un ufficio pubblico vai all'ASL, che ne so, no? Dice,
ma forse negli anni 80, forse.
È vero, no, però c'era pure più rispetto prima della figura, capito?
No, c'è anche paura, cioè, mamma mia, sono giornalisti, comportiamoci, cioè, se tu è in un locale, che ne so, insomma, no?
Sì, visto delle telecamere. Allora, io ultimamente con amici siamo andati a mangiare in settimana, allora io scherzando ho fatto un cameriere, guarda qua gli amici qua fanno le recensioni, mi raccomando facciamo bella figura, serviteci bene, guarda che mi hanno messo paura.
Vabbè,
ho più paura delle recensioni, guarda.
Allora, comunque dire se faccio il giornalista,
lo so, io penso che avesse più senso qualche anno fa quando c'era una dimensione diversa e c'era anche una serietà diversa, e io mi metto in quelli meno seri, guarda. Però era sicuramente un ruolo più rispettato rispetto a oggi. Poi non lo so, sarà per il fiorire di persone che si improvvisano, questo non te lo so dire, però all'epoca sì, c'era più questo rispetto, che poi deve essere ovviamente da ambo i lati. Oggi non lo vedo.
Mo lo dico io, lo posso dire, di andare un po' a capazzella ricca.
Sì, forse hanno pure saputo che acipavano poco, allora capito.
Bravo. Cioè, no, ma poi dopo le dichiarazioni di stasera, se uno teneva un serio giornalista, fa vicino a Mammopato, ma il giornalista fa Mammopato, va a faticare.
La ristorazione.
Bravo, non fallisce mai.
Non con la camorra, come dicevamo prima, però la ristorazione. Nella ristorazione,
anche perché oggi Napoli è cambiato, no? Col turismo, cioè veramente qualsiasi cosa apri che fai da mangiare.
Allora, tu ti inventi, sai che cosa? Tu hai visto mai il come si chiama? Il cannolo destrutturato e cose? Io volevo fare il casadillo destrutturato. Tu praticamente ci metti una pietra di pane, poi ci metti quella cosa di prosciutto, cosa che si vende nel misto casadillo. Ce lo metti là, cioè, questo è destrutturato, questo è gourmet, 20 euro. Vieni che la accende lei.
La domanda sarà alta.
Benissimo. Pensiamoci, pensiamoci.
Nico, prima che te ne vai, un aforisma di Daniele. Devi sapere, Daniele ha un sacco di aforismi, no?
Ovviamente ho scritto un sacco di libri, però va niente, cioè, come dice, me li leggo solo io.
Quindi
Allora,
sei andato
il
a
libro di...
prescrivere, no?
Sì, un po' nelle scuole sono andato, ma guarda, pure nelle scuole è difficile entrare in un circuito chiuso e penso che io sono laureato in filosofia, vengo pure da quei percorsi umanistici, insegnamenti, eccetera, eccetera. Libro di aforismi e miei pensieri, sono 1.000 pensieri miei.
Pubblicità, vedi, pubblicità.
No, vabbè, bisogna citare le fonti, come si fa col giornalismo, no? Cioè, Allora, dedico a Nico in generale, non bisogna mai abbattersi nella vita, ma piuttosto bisogna cercare di abbattere quel muro che è la vita. Vabbè,
Ci sta,
poi ognuno deve riflettere a modo
ci
suo.
sta, dai.
Io dico sempre che gli aforismi non dovete commentare, li dovete prendere e riflettere. Cioè, non ci può
Come
commentare.
spunto, no, come spunto,
Dobbiamo
giusto.
passare dall'aforisma e
Monica, un altro.
identificarci lì. Ah,
Sì.
un altro sempre a tema perché lui è molto combattente, Nico, l'ho capito subito, io poi riesco a capire pure la tempra di una persona. La vita o la combatti o la subisci.
Sì.
Ehi, che aforismi, poi ti fanno pensare tutta la
Cioè,
serata.
Oscar Wilde, se non vai, ha fatto 300 aforismi, a 25 anni aveva scritto 1.000 aforismi.
Cose che dicono anche l'intelligenza artificiale, no? Che tra poco
Bravo,
sta
no,
sostituendo pure il
bravo,
giornalismo,
no.
no? Come
Mimmo
dice.
lo sa che dice vicino a me, dice, tu sei il Gigi D'Alessi della poesia, perché a me se mi viene l'estro, in poesia scrivi in meno di un minuto,
A
in
me
qualche
piace
modo.
impazzire Gigi D'Alessi, io ve lo dico. C'ho sempre avuto una
Ah.
devozione per Gigi D'Alessi, quando ero piccolo.
Mi vicino.
Fantastico,
grandissimo Gigi.
Ma tu, Nico, diciamo che ecco, essendo giornalista, poi accedi pure a molti privé, cioè a molti contesti, no? Insomma.
Guarda, vengono spesso in redazione a fanpage, vengono per le interviste e tutto, però io sono molto timido. Sono molto timido, quindi a volte poi i colleghi fanno la fotografia insieme. E io mi metto spurna, ma pure perché poi, cioè, non lo conosco, allora mi faccio la fotografia, cioè che non lo so, allora sai, quelli entrano, salve, io faccio salve, no, no, che mi faccio.
Diceva, com'è arrivato questo giornalista?
Sì, l'unico che sono andato a salutare è stato Favino, che è venuto un mesetto fa.
Ah, grande Favino.
Sì, e là sono andato a
Pure,
chat con La chat con grandissimo, complimenti, e me lo so giusto, cioè, perché poi c'è sempre la quindi
comunque, Nico, veramente stasera ci hai deliziato, grazie mille, veramente di
grazie a
cuore.
voi, sono
Ma
un piacere.
soprattutto, vedi, traspare a parte il professionista, ma la persona, il lato umano, no, tuo, di ragazzo, di persona che sei, che ci ha veramente colpito e sorpreso, per cui continueremo a leggerti, e anzi, ci auguriamo di averti di nuovo ospite, che tu ritorni,
Con
insomma.
molto molto piacere.
Io ti auguro veramente di proseguire questo lavoro perché in Italia abbiamo bisogno di giornalisti seri, per bene, preparati come te. Come un buon falco pellegrino, ti auguro anche di beccare quando è il caso e di spiccare il volo a tutta velocità a livello giornalistico perché è giusto che sia così. Dimmi.
Salutiamo a questo punto Ciro Pellegrino, visto che l'hai nominato, che è il mio capo servizio a fanpage.
Ah, grande!
Ecco, hai visto? Non lo sapevo.
Pellegrini,
Pellegrino fa
mamma
ottimo.
mia, che abbinato
Ma che te ne è fatto apposta il falco pellegrino? È fatto apposta. No, ti auguro tante belle cose. Se vuoi fare un featuring, come dicono gli inglesi, con me, una collaborazione a quattro mani, scriviamo qualcosa, mi fa piacere. Io ti posso tenere presente se tu vuoi intervistare un articoletto. E niente, ti auguriamo di...
Ti auguro che non intervisterò mai.
No, no, io non dicevo cronaca, no, vabbè, dicevo se c'è un
Bravi.
trafiletto, no, 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 aspetta, specifichiamo, io dico dei trafiletti nei vostri umili giornali per pubblicizzare, promuovere la mia cultura, quello invece no, a livello di no,
Era
si può
annanzio,
fare un
Nico.
trafiletto. E niente, veramente è stato un piacere. E ti saluto anche Valentino, prego, Vale.
Guardate, no, Nico Falco non è una garanzia, un volto che comunque parla da sé e che continuerà a scrivere con passione, insomma, su carta e anche sui social, quella che è la realtà che viviamo nel quotidiano, però con coraggio e con dedizione. Quindi grazie perché sei come sei. Speriamo molti si ispirino al tuo modus vivendi e operandi.
Mamma mia, Nico, grazie di complimenti proprio. Però prima di andarti, Nico, prima di chiudere, poi fai pure un bel saluto per gli
Non ti sento
amici
più. Ha
di Rubrica Chatti.
detto fa un saluto agli amici di Rubrica Social.
Ok, no, ha avuto un. No, ovviamente ringrazio chi ci ha seguito e saluto tutti e ringrazio voi per avermi ospitato. Mi è piaciuto molto stare quest'oretta con voi. Spero di. Ci risentiamo la prossima volta. Parliamo di qualche. Se non vi ho annoiato, parliamo di qualche altra cosa insieme.
Assolutamente.
E quindi a presto, come si dice?
Esattamente, bravo. A presto, Nico,
Grazie a
alla
te.
prossima puntata e noi continueremo a seguirti su TikTok, Storia di Camorra.
Grazie, grazie.
Ciao a tutti.
Intrattenimento, sport e altro. Domenico ci guida con stile. Opinionisti sempre pronti. Il meglio con Valentina e Daniele. Rubrica sociale con te. Parliamo di tutto ma di più. La cultura che va sulle nuvole. Non perderti neanche un minuto. Domenico con classe e passione. Valentina conosce ogni opinione. Daniele è sempre agile e brillante. Insieme facciamo qualcosa grande. Rubrica sociale con te. Parliamo di tutto ma di più. La cultura che va sulle nuvole. Sedersi e rilassarsi, questo è il vostro show. Ascoltare nuove storie che aspettano solo te. Rubrica sociale con te. Parliamo di tutto ma di più. La cultura.